Stiamo studiando il trattato di Berachot per il corso per principianti di Torah.it. Questa è la lezione su pagina Het Amud Aleph, sulla pagina 8a. In realtà abbiamo ancora da studiare qualche riga della pagina precedente. Allora riprendiamo in fondo a pagina 7b, Amud Zain, Dav Zain Amud Bet. Siamo alla terz'ultima riga. Vedete i due punti al centro della riga proprio, e Amar le Rabbi Yitzhak. Allora, stavamo parlando, ricorderete, di questioni legate alla preghiera. Amar le Rabbi Yitzhak le Rav Nachman. Il motivo per cui è inserito qui questo insegnamento è perché al suo interno compare un insegnamento di Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai. Ricorderete che la Gemara sta citando una serie di insegnamenti di Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora, Amarle Rabbi Yitzhak le Rav Nachman, ha detto Rabbi Yitzhak a Rav Nachman, mai tahama lo hatei mar le beknish a le tzaluie, quale motivo non è venuto il maestro, ossia Rav Nachman, come mai non sei venuto al Bet HaKeneset a pregare, quindi a fare la preghiera pubblica? Amar lei, gli ha risposto Rav Nachman a Rav Yitzhak, lo yachilna, non potevo, intenzione qui è dire non mi sentivo bene. Allora, Amar lei, e allora Rav Yitzhak gli dice a Rav Nachman, le canfei le mara sarà velizzale, che si radunino 10 persone presso il maestro e si preghi in pubblico. Allora, era una cosa molto comune, ed è ancora una cosa comune, quando dei grandi maestri, per motivi di età o per motivi di salute, non possono andare al Bet HaKeneset, che il pubblico si raduna a casa loro per permettergli di pregare con il Minyan. Marley gli ha risposto Rav Nachman a Rabbi Yitzhak, trifa li milta, la cosa mi è una fatica troppo grande per me. Allora, c'è chi interpreta ciò come dire non mi sentivo così bene, tanto che anche far radunare 10 persone a casa mia non m'avrebbe disturbato, e c'è chi invece intende che la tirfa gdolah era per il pubblico e Rav Nachman non vuole disturbare il pubblico, vuol dire non serve disturbare il pubblico così tanto per me. E gli risponde Rabbi Yitzhak, Deleima lemar lishlucha de zibura. In ogni modo avrebbe potuto dire il maestro al Shaliach Zibur, all'ufficiante, Be'idna de Mezzale Zibura, Leite Velode Lemar, che nel momento in cui prega il pubblico venisse e lo dicesse al maestro, in modo tale che il maestro, Rav Nachman, possa pregare in casa sua anche senza Minyan, però nello stesso momento in cui prega il pubblico. Allora, non volevi disturbare il pubblico? Bene, potevi dire allo Shaliach Zibur, o all'epoca evidentemente era un ruolo che andava pure un pochino oltre proprio quello del solo ufficiante, potevi dire all'ufficiante di venire a dirti quando stava per cominciare la sfilla, in modo che tu possa pregare nello stesso momento. Amarle, e Rav Nachman a quel punto gli dice, mai kulai, che è tutta sta cosa, che motivo c'è per tutto ciò? E Amarle gli risponde Rabbi Yitzhak a Rav Nachman, De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, e qui veniamo all'insegnamento che a Gemara interessava dirci, perché ha detto Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon Ben Yochai, abbiamo voltato pagina, Mai Dichtiv Ba'anite Filati Lecha Hashem Hetratzon, che cosa significa il verso dei Salmi, al Salmo 69, verso 14, che dice, e io la mia preghiera a te, o Signore, nel momento della volontà, e matai et razon, quando è il momento della volontà divina, quando è che la preghiera di Dio è gradita, che la preghiera a Dio è gradita, beshasha tzibur mitpalelim, nell'ora in cui il pubblico prega. Allora, dire che questo insegnamento di Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai vorrebbe dire che il momento buono per pregare, il momento gradito a Kadosh Baruch Hu, è il momento in cui il pubblico prega, e anche se uno non può partecipare alla preghiera con il pubblico, è bene che quantunque preghi per conto proprio, preghi nello stesso momento. Rabbi Yosef ve Rabbi Hanina, Amar Meacha. E invece questa stessa cosa si può imparare, secondo Rabbi Yosef, a nome di Rabbi Hanina, da quest'altro verso, un verso di Isaia, al capitolo 49, verso 8, Ko'amar Hashem, così ha detto il Signore, Be'et Ratzon Anitiha, nel momento della volontà io ti ho esaudito, ti ho risposto. Allora, la grammatica del verso sottolinea anitiha, ti ho risposto al singolare, che significa che nel momento del gradimento, nel momento del gradimento del pubblico in generale, io ti rispondo a te in particolare. Vuol dire che anche il singolo trova la sua dimensione soltanto nel momento in cui prega il pubblico. Rabbi Acha, Rabbi Hanina, Amar Meacha. Mentre Rabbi Acha, a nome di Rabbi Hanina, ha detto da qui, quindi da un altro, lo stesso insegnamento, da un altro verso, un verso di Giobbe, al capitolo 36, verso 5, En el kabir velo imas. Ecco che il Signore è grande, è forte, velo imas, e non disprezza. Come dire che il Signore non disprezza la preghiera del pubblico. Uchtiv, ed è anche scritto ancora nei Teilim, nei Salmi, al Salmo 55, verso 19, Padab Shalom Navshi Mikrabli ha riscattato nella pace la mia anima nella battaglia, Kibirabim Ayu Imadi, poiché molti erano con me. Allora, il Signore mi ha salvato con la pace nella battaglia, alla quale partecipavo, per merito dei molti. Quindi c'è di nuovo questa considerazione del merito dei molti nel momento della preghiera pubblica, che ha un'influenza anche sul singolo. Tania Namia, ed è stato anche insegnato in una baraita, Rabbi Natan ha detto, Minnain she'en akadosh baruchum es bitfillatan shel rabbim, da dov'è che si impara che il santo benedetto gli sia non disprezza la preghiera del pubblico? Shenehimar, poiché è detto, è lo stesso nostro verso, En el kabir velo imas, ecco che il Signore è grande e non disprezza. Uchtiv, ed è anche scritto, Padab shalom nafshi mikravli, che riscatta nella pace la mia anima dalla battaglia, e il verso continua per merito dei molti. Amar HaKadosh Baruch Hu, Kol HaOsek BaTorah, Ugmilut Chasadim, Umit paleli matzibur, maleani alav keilu, pedaani li ulvanai mi benumota olam. Qui c'è la spiegazione del senso di questo verso, dalla parte della stessa Gemara. Direbbe il Signore Dio, quindi dice, tanto benedetto gli sia, chiunque si occupa di Torah e di opere di bene, e questo è lo shalom del verso, cose che mettono la pace nel mondo, umit paleli matzibur, e questo è il senso del verso, chi berabim ayu imadi, perché molti erano con me, quindi insieme. Quindi chi fa queste tre cose, si occupa di Torah, fa opere di bene e prega con il pubblico, ma leani alav keilu, io lo considero come se pedaani lì, perché lì c'è scritto padab shalom, ha riscattato, chi è che riscatta qui? È la persona stessa, come se avesse riscattato me, come se gli uomini, che l'uomo che per far tutto questo riscattasse Dio stesso, Ulvanai e i miei figli, quindi il popolo di Israele, mi benno motta olam, di mezzo alle nazioni del mondo. E poi si segue un criterio che nel momento in cui Israele è nell'esilio, persino Kadosh Baruch Hu, se così si potesse dire, è in esilio con noi. Allora chi fa queste cose in qualche modo avvicina la redenzione e riscatta non solo il popolo di Israele, ma riscatta anche Kadosh Baruch Hu. Questo si impara da un insegnamento nel trattato di Megillah, pagina 29a. Un altro insegnamento, sempre sulla stessa linea, quindi sempre sul valore della preghiera pubblica, Amar Resh Lakish, ha detto Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Kol Mish Yeshlo Bet Knesset Viro, chiunque abbia una sinagoga nella sua città, Venonif Masham Leit Paler, e non ci entra per pregare, Nikrash Achenra, è chiamato un vicino cattivo. C'è Nehemar, perché è detto nel libro di Geremia, capitolo 12, verso 14, Ko Amar Hashem, così ha detto il Signore, Al Kol Shechanai Araim, su tutti i miei vicini malvagi, Annogim, che che toccano, quindi malevolmente è il senso, quindi che provocano un danno, Banakala, nella eredità, l'eredità è il Beta Knesset, è il Tempio, Asher in Chalti et Ami et Israel, che io ho fatto ereditare il mio popolo Israele. Velod, e non soltanto ciò, è la Shegorem Galut lo Ulvanav, provoca l'esilio per lui e per i suoi figli. Cenemar, perché è detto nel proseguimento del verso, in Ninnot Sham, ecco che io li lascio, ma nel senso li sradico, Mealad Matam, li sradico dalla loro terra, Vehed Bed Yehuda e Tosh Mitocham, e la casa di Yehuda, la casa di Giuda, la casa stirpe reale, staccherò di mezzo a loro. E Yuniakov spiega questo con il criterio del Midah Keneged Midah, quindi il contrappasso, diremmo in italiano, ovvero che la persona che non prega con il pubblico provoca il fatto che non ci sia Minyan e quindi che la Shekhinah, che la presenza di Dio, non si attacchi ad Israele. Allo stesso modo lui stesso viene staccato dal pubblico, dalla comunità e va in esilio. E a questo punto la Gemara riporta una conversazione legata al tema della partecipazione nella tefillah del Beit HaKnesset. Hamrullei le Rabbi Yochanan, hanno detto a Rabbi Yochanan, Ikka Save Bevavel, riportarono Rabbi Yochanan, che come è noto era una morà di Eretz Israel, ci sono persone anziane in Babilonia. Sembra strano, ma dobbiamo pensare che non è che c'era il telefono o la televisione, a volte venivano riportate notizie da una parte all'altra, e qui la notizia non sembra una gran notizia, ma la notizia è che ci sono persone anziane in Babilonia. Che notizia è? Adesso lo capiamo. Tama era stupito della cosa Rabbi Yochanan, Veamare ha detto, è scritto nella Torah, nel libro di Dvarim, al capitolo 11, verso 21, un verso che sappiamo benissimo perché fa parte dello Shema, le mani erbuie mechem vime benechem ala adama, in modo che si moltiplichino, che siano tanti i vostri giorni, i giorni dei vostri figli, sulla terra, la terra che il Signore ha dato, è scritto, come a dire che la benedizione di una vita lunga, quindi di arrivare ad essere vecchi, c'è in Eretz Israel, aval bechutzal haaretz lo, ma questo è scritto per Eretz Israel, quindi chutz laaretz, fuori della terra di Israele non c'è, che quindi secondo il criterio di Yochanan, visto che la benedizione è una benedizione soltanto per Eretz, soltanto per Eretz Israel, è strano che in Babilonia le persone diventino vecchi. Che vandi amreli, però quando gli hanno anche detto che questi persone anziani di Babel, mekadmei umechashei leveknishta, sono persone che vengono presto al Beit HaKnesset, al Tempio, e ci stanno fino a tardi, fino alla sera, amar, hainu dehani leu, e questo è quello che gli ha provocato, questo che li ha beneficiati e li ha fatti avere una vita longeva. Chidamar Rabbi Yoshua ben Levi Livnei, perché ha detto Rabbi Yoshua ai suoi figli, Kaddimu vechashihu, quindi andate presto e state fino a tardi, al Beit HaKnesset è l'intenzione, vi aileu leveknista, andate presto al Beit HaKnesset e state fino a tardi, chi efi detorhu chayei, in modo che si allunghino i vostri giorni. Vuol dire, visto che lo scopo dell'uomo è quello di servire Kadosh Baruch Hu, se voi state tanto al Beit HaKnesset, se voi vi dilungate nel Beit HaKnesset, Kadosh Baruch Hu allunga la vostra vita. E a questo punto la Gemara porta perciò una controprova dal testo, Amar Rabbi Acha be Rabbi Hanina, ha detto Rabbi Acha a nome di Rabbi Hanina, ma Ikra, che cosa, come va inteso il verso come va inteso questo verso? Ashre Adam Shomea Li Lishkod Al Dal Totai Yom Yom Lishmor Mezuzot Petachai. Il senso di quello che dice Rabbi Acha è questo: da quale verso si impara quello che abbiamo detto qui, cioè da dove si impara che è una cosa positiva stare tanto tempo al Beta Knesset? Perché è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 8, verso 34, Ashrei Adam Shomeali, beato l'uomo che mi ascolta, Lishkod al Daltotai, ad essere perennemente sulle mie porte, le porte sono le porte del Beta Knesset, del Beta Midrash, Yom Yom, giorno per giorno, Lishmor Masusot Petachai, ed osservare, riguardare gli stipiti delle mie porte, viene uno che ci sta sempre. Tibba 3, ed è scritto subito dopo, Kimmozei Mazzachaim, chi mi trova, trova la vita. Allora, da questi due versi dei Proverbi noi impariamo che c'è un invito ad essere sempre presenti nel Beit HaMidrash e nel Beit HaKnesset, nel luogo in cui si studia, nel luogo in cui si prega, e colui che fa ciò trova in qualche modo Kadosh Baruch Hu, e chi lo trova trova la vita e quindi gli si allunga la vita. Amar Rav Chisda, sempre riguardo al Beit HaKnesset, ha detto Rav Chisda, Leolami Kanes Adam Shne Petachim Beit HaKnesset. Abbiamo appena parlato quindi delle porte del Beit HaKnesset, qui c'è un insegnamento che riguarda le porte del Beit HaKnesset, però è strano questo insegnamento. Rav Chisda dice letteralmente che sempre l'uomo entri due porte nel Beit HaKnesset. Che vuol dire due porte? Subito che dice la Gemara, Shneptachim salkadata, che può saltarti in mente che si sta parlando qui di due porte, come di che fai, entri due volte al Beit HaKnesset, che si intende due porte? È la Hema, ma allora devi dire Shiur Shneptachim, la dimensione, la distanza di due porte. Le soltanto dopo preghi, come dire che quando entri nel Beit HaKnesset non restare sulla porta, ma entra la dimensione di due porte, come dire fai qualche passo all'interno del Beit HaKnesset, entra un pochino più in avanti e poi prega. E questo perché? Perché uno che resta sulla porta sembra uno che sta lì per un momento e è pronto ad andarsene, invece se entri dentro al Beit HaKnesset si capisce che stai lì per pregare. Il senso è che non si può andare al Beit HaKnesset con l'idea di andarsene subito via, non si può restare sulla porta, ci serve un minimo di decoro in ciò che si fa. Allora, abbiamo visto che prima il momento della preghiera del pubblico era chiamato, è chiamato etrazon, un momento et, momento, razon, di volontà, un momento in cui si è graditi, un momento in cui c'è la volontà divina. Allora, adesso la Gemara prova a spiegare un verso, questo verso è un verso dei Salmi, al Salmo 32 verso 6, è un verso che noi tra l'altro almeno nel rito in uso presso la comunità di Roma, che è il rito spagnolo, ma credo anche in altri riti, è un verso che compare nei Salmi delle Selichot. Allora questo verso dice così: Al zot it pallel kol chassid elecha le et mezzo. Perciò prega ogni pio te a Kadosh Baruch Hu, per questo su ciò ogni pio ti prega le et mezzo, per il momento in cui si trova. Questo letteralmente le è per il momento mezzo di ciò che si trova. Allora, che vuol dire? Qual è questo momento? Qual è questo momento particolare in cui c'è così bisogno di una preghiera, e qual è questa cosa che si trova, cioè qual è questo momento così critico in cui bisogna insomma pregare, o per il quale è importante pregare? E a questo punto la Gemara propone una serie di interpretazioni. Amar Rabbi Hanina ha detto le et mezzo zoisha, il momento in cui si trova è la donna, ovvero trovare una buona moglie. Ce n'è mar, perché è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 18, verso 22, Mazzai Sha, Mazzatov, il trovare è legato alla donna. Ha trovato una donna, ha trovato il bene. Allora, il momento veramente importante, potremmo dire che qua si sta discutendo su qual è il momento importante e più critico della vita che uno deve, per il quale uno deve pregare. E deve pregare profondamente. Secondo Rabbi Hanina è trovare una buona moglie, perché il termine trovare è associato qui nel verso alla moglie. Bemarava, in Occidente, l'Occidente rispetto a chi parla, qua si parla in Babilonia, l'Occidente abbiamo detto Eretz Israel, chi nasiv inash itetà, amrei leachi, quando una persona si sposava una donna, gli si chiedeva mazza o mozze, era un gioco di parole, una specie di battuta che veniva fatta però sulla base di una profonda conoscenza dei versi. Allora, qual era la battuta in Eretz Israel? E gli si diceva, mazza, hai trovato o trovi? Che vuol dire? Mazza, dichtiv, mazza isha mazzatov, è scritto in un verso a chi ha trovato, una donna ha trovato il bene. E ne tira fuori di ciò gradimento dal Signore. E quando gli si chiedeva mozzè o trovi, il senso era ciò che è scritto invece nel libro di Coelet, nell'Ecclesiasta, al capitolo 7, verso 26, u mozzeani marmi mavet et taisha, e trovo io più amara della morte la donna. Allora, e qui chi, si sa che il libro dell'Ecclesiaste Coelet è un libro abbastanza pessimista che Salomone compone nella sua vecchiaia. Evidentemente sono due aspetti, probabilmente, che si riferiscono anche a due tipi diversi di moglie, due tipi diversi di donne. Allora la battuta qui era, quando uno si sposa, mazza o mozze, cioè a quale dei due versi devi fare riferimento? Hai trovato nel senso del verso che dice chi ha trovato una donna ha trovato il bene, oppure trovi più amara della morte la donna, come dire, hai trovato una buona o hai trovato una cattiva? Guardate, è un la Gemara la riporta come un modo di dire, però dà anche un'indicazione che quando si vive una vita ebraica anche le battute hanno basi scritturali, si basano sul testo, su una profonda conoscenza del testo della Bibbia. Rabbi Natan invece dice, le et mezzo, il momento in cui si trova, zot Torah, è la Torah. Ce ne marchi mozze i mazzachaim, perché chi mi trova, trova la vita. Allora, la preghiera dovrebbe essere la preghiera per lo studio della Torah. Una terza opinione, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman, figlio di Yitzchak, ha detto, le et mezzo sum mitta, il momento in cui si trova è la morte. Allora, uno dovrebbe pregare che nel momento in cui arriverà il suo termine, dovrà morire, che la sua morte sia una morte semplice, senza complicazioni. Ce ne è mar, come è detto nei Salmi, al Salmo 68, verso 21, la mavet tozzaot, ci sono molte, il verso lì dice, nella sua forma estesa, Elohim Hashem la mavet tozzaot, per il Dio, il Signore è Dio, ci sono molti modi di portare la morte, quindi ci sono tanti modi di morire, e tutti quanti ovviamente a disposizione di Kadosh Baruch Hu, si prega evidentemente di morire in maniera indolore. Proprio per sottolineare questo insegnamento, per ampliare la discussione, la Gemara approfondisce questo tema dei tipi di morte. Tanyanami Achi è infatti anche insegnato in una baraita, Teisha Meot Ushlosha Minem Mitane Vreu Baolam, sono stati creati nel mondo 930 tipi di morte. Come è detto, la mavet tozzaot, ci sono tanti modi di morire. E che significa? Spiega subito la Gemara, tozzaot, bigematria, ahi, avu. Questo è il valore numerico della parola tozzaot. La parola tozzaot, che qui nel nostro verso indica molti tipi di morte, quanti sono questi molti? Tozzaot, il valore numerico della parola tozzaot, secondo la Gematria, cioè secondo il sistema che assegna un valore numerico a ogni lettera dell'alfabeto ebraico, è appunto 930. Quindi, secondo questo insegnamento, ci sono 930 modi di morire. Allora, di queste 930, Akashash e Bekulan, Ascherà, la peggiore di tutte, la più dura di tutte, è la difterite. Niha Shebeholan, invece la migliore di tutte, la più leggera di tutte, Neshika, è il bacio. Adesso vediamo di che si tratta. Allora, Ascherà, da Ditterite, Damia, Kechizra Bigvava de Amra. La Ditterite assomiglia a dei rami di spini che si impigliano nella lana. Delle Ahorei Nashra, che l'uomo la stacca, prova a staccarle con forza e a gettarle dietro di sé, come per dire che se tu hai della lana impigliata in dei rovi e stacchi i rovi, è impossibile che non si stacchi un po' di lana con i rovi stessi. Allora, nello stesso modo, la persona che è ammalata di difterite, la sua anima si stacca in maniera molto dolorosa, si stacca poco alla volta in maniera dolorosissima. Vicca di Amre, c'è chi dice che piturebbe fi veshet, che sono come delle corde, delle cime molto grandi, che sono attaccate, che sono fatte passare dentro delle fessure molto molto strette, come dire, è un tormento. Neshika damia che mishkal binita mehalava. Allora, mentre il bacio, la morte per il bacio, assomiglia a tirar fuori un capello dal latte, come per dire, una cosa assolutamente indolore. Allora, questa è, secondo i maestri, tra l'altro, la morte riservata ai giusti. Il bacio, così si potesse dire, il bacio divino, quasi che Kadosh Baruch Hu sottraesse attraverso un bacio l'anima, in maniera assolutamente, assolutamente indolore. Rabbi Yohanan Amar, qui si torna alla spiegazione che cos'è questo momento critico e particolare. Rabbi Yohanan invece dice: Let mezzoso kfura, il momento in cui bisogna pregare è la kfura, è la sepoltura. Amar Rabbi Hanina, Maikra, che cosa significa da dove si impara con un verso questa cosa? Si impara da un verso di Giobbe al capitolo 3 verso 21, che nel quale c'è scritto Asmechim alegil yassisu ki imseu kaver, che significa che le persone che sono contente per una cosa per cui c'è veramente da essere contenti, cioè chi è contento in maniera propria, sono contenti perché trovano un sepolcro, una tomba, come dire, che hanno un posto nel quale essere sepolti. Amar Rabba Barav Shila, ha detto Rabba Barav Shila, Ainu Damreinche, e questo è quanto dicono le persone, Libae Inash Rachamello, la persona, è bene che la persona chieda misericordia, Afilu Ad Zivula Batraita Shelama, persino il senso è che tutti i suoi giorni passino in pace. Persino per l'ultima palata di terra che viene versata sulla sua tomba, come dire, uno dovrebbe pregare per la misericordia divina finché non viene versata, persino fino al momento nel quale non viene versata l'ultima palata di terra sulla propria tomba, ovvero che pure la propria sepoltura venga fatta in pace e senza ostacoli. E noi vediamo che quest'idea questa importanza che viene data ad avere una sepoltura ebraica secondo tutte le regole in maniera serena è una cosa alla quale sono attaccate gli ebrei, e si vede anche con persone che si sono allontanate dalla Torah e dalle mitzvot, che veramente hanno pochi contatti con il mondo ebraico, comunque l'avere una sepoltura ebraica resta una delle cose più importanti. Bisognerebbe saper vivere una vita ebraica e non solo purtroppo essere sepolti da ebrei, ma comunque. E Marzutra invece dice, questa è la quinta opinione sul tema, le et mezzose betta chissè, il momento in cui si trova, il momento per quale bisogna pregare è il betta chissè, il bagno, la toilette. Bisogna ricordare che all'epoca non è che c'era il bagno in casa, il bagno era nella migliore delle ipotesi vicino a, a casa. Allora, i nostri maestri che erano dei cultori dell'igiene, possiamo dire, qui ci insegnano a pregare di abitare vicino a un betchissè, vicino a un bagno, in maniera da poter avere dell'igiene. E amrebbe mare, guardate quanto era importante questa cosa, amrebbe marava, in Eretz si diceva, ha de marzutra adifami culleu. Questa spiegazione di marzutra è la migliore di tutte le quante, come dire che se si mettono in fila i momenti chiave della vita dell'uomo, il matrimonio, il giorno della morte, la sepoltura, e via dicendo, il momento più importante è l'igiene, è il bagno. Questo ce la dice lunga su quali debbano essere le priorità nella vita ebraica. Torniamo al discorso del Bet Knesset. Hamar le Rava, le Rafran bar Papà, ha detto Rava a Rafran bar Papà. Lei malan mar, me anei mi lei me aliata, de amart mishmeder avchista, be miliade vecchenista. Ci dica il maestro, e questa è un'espressione che torna molto spesso nella Gemara, quando un maestro chiede all'altro di insegnare, chiede di insegnare qualcosa di particolare, è da qui che bisogna chiedere ai maestri, bisogna stimolarli. Allora, Rava dice a Raffan Bar Papà che ci racconti il maestro qualcuna delle cose bellissime che hai detto già a nome di Rav Chisda sul Bet Knesset, cioè so che hai detto a nome di Rav Chisda delle cose bellissime sul Bet Knesset, diccene qualcuna. Amar lei, gli ha detto Rafran bar Papà, ahi amar Rav Chisda, così ha detto Rav Chisda, ma il dirtiv, che cosa significa il verso che dice, il verso che sta per citare è un verso nei Teilim, è un verso dei Salmi, al Salmo 87b, o Ev Hashem Sha'arei Zion mikol mishkenot Yaakov, ama il Signore le porte di Sion tra tutte le dimore di Yaakov. Allora, così viene spiegato il verso della Chisda. O Ev Hashem, ama il Signore, cosa sono queste Sha'arei Zion, le porte di Zion? Sha'arei ammezzuyanim va'alakha, ovvero le Sha'arim, le porte, ma nel senso i luoghi di raccolta, mezzuyanim va'alakha, che sono preposti a stabilire e a decidere la halakha, ovvero il posto nei quali si studia in modo da giungere all'halakha, il posto dove si studia Torah. Yoter mi batte kenesiot, mi batte midrashot, più delle sinagoghe e dei batte midrash, delle case di studio nelle quali si studia in senso assoluto, anche dal punto di vista filosofico. Qual è il senso di questo verso? Il senso di questo verso è che il Signore preferisce i posti dove si studia l'alaha, dove si stabilisce l'alaha, più nelle sinagoghe e dei luoghi in cui si studia, così pur parlè. E come si impara dal verso? Sha'arei Zion, le porte di Zion sono mezzuyanim ba'alaha, secondo questa spiegazione, sono preposte all'alaha. Mishkenot Yaakov, le dimore di Yaakov sono evidentemente le sinagoghe. Ainu de Amar Rabbi Chiabar Ami Mishme de Ulla, e questo è quanto ha detto Rabbi Chiabar Ami a nome di Ulla, Miyom Sheharav Bet HaMikdash, questo è un insegnamento importantissimo che viene spesso ricordato, dal giorno in cui è stato distrutto il Bet HaMikdash, il santuario, En lo le Akadosh Baruch Hu Baolamo, Kadosh Baruch Hu non ha altro nel suo mondo, e la Arba Ammoce la Alaha Bilvad, soltanto i quattro cubiti della Alaha, soltanto. Allora, che significa che Kadosh Baruch Hu non ha altro che questi quattro cubiti della Alaha? Che cosa sono questi quattro cubiti? Secondo la tradizione, i quattro cubiti è lo spazio che occupa una persona. Una persona, se sta seduta in un posto, se sta ferma in un posto, occupa quattro cubiti. Allora, Kadosh Baruch Hu, da che è stato distrutto il Tempio, non ha un suo possesso nel mondo, non ha una cosa che può dire che è sua, come i quattro cubiti nei quali una persona studia Halakha. C'è chi lo spiega, il Maharsha lo spiega dicendo che quando c'era il Beit HaMikdash la Halakha veniva stabilita dal Sinedrio che risiedeva dentro il Beit HaMikdash, e quindi non c'era sostanzialmente grossa discussione, c'era discussione all'interno del Sinedrio, ma poi una volta che la Halakha veniva stabilita la Halakha era quella. E da che non c'è più il Beit HaMikdash e non c'è più il Sinedrio, Kadosh Baruch Hu in qualche modo ritiene come suo possesso il luogo dove un Talmid Chacham, dove una persona saggia si siede e stabilisce qual è la Halakha. E c'è invece chi lo spiega dicendo che non è che il resto non ci sia, tant'è che i maestri dicono che la santità del Beit HaMikdash, anche se il Tempio è distrutto, sta ancora lì. Però Kadosh Baruch Hu, da che è stato distrutto il Tempio, non ha gradimento forte come quello di un luogo nel quale si studia Halakha. E questo dovrebbe essere un insegnamento importante anche per tutti noi, perché molto spesso ci lasciamo giustamente affascinare dalla bellezza, dalla poesia, dalla filosofia che c'è dietro le parole dei nostri maestri, però poi dobbiamo sempre anche in qualche modo conciliarci e soprattutto adeguarci a quella che è l'Halakha. Il Midrash, lo studio, la filosofia, è tutto bellissimo, però poi bisogna anche prendere in mano l'Halakha e capire qual è il modo corretto di comportarsi, perché l'ebraismo, non ci stancheremo mai di dirlo, è un'ortoprassi, è una prassi conforme a un determinato comportamento. È scritto nel libro Sefer HaKinuch che i cuori vanno appresso alle azioni, quindi l'importanza dell'azione è superiore a tutto, e da qui noi vediamo che addirittura Kadosh Baruch Hu non ha altro nel suo mondo della distruzione del tempio che il luogo nel quale si studia Halakha. Allora, Biamar Abaye, adesso per sostenere questa tesi dell'importanza del luogo in quale si studia, ci racconta qualcosa la Gemara. Biamar Abaye ha detto: Mereish hava garisna begobeta, umezzalina bevekenishta. All'inizio studiavo a casa mia e andavo a pregare alla sinagoga. Come mi comportavo all'inizio? Pregavo a casa e andavo a pregare, studiavo a casa e andavo a pregare in sinagoga. Ma poi quando ho sentito quello che ha detto Rabbi Chia Barami Mishmedeullah, questo insegnamento di Rabbi Chia Barami a nome di Ullah, Miyom Sheharab Beit HaMikdash in Lola Kadosh Baruch Hu Biulamo e l'Arba Mocher Lacha Bilbat, che Kadosh Baruch Hu dal giorno in cui è stato distrutto il santuario non ha altro nel suo mondo che quattro cubili della Lacha, lo ava mezzalena ella echadegarisna, non andavo a pregare, non pregavo altro che nel luogo dello studio. Allora, prima che facevo? Studiavo a casa e andavo a pregare al Beit HaKnesset, però poi ho capito, dice qua Abaye, l'importanza del pregare nel luogo dove si studia. E infatti, continua la Gemara, Rabbi Ami e Rabbi Asi Afalgavdia Vulleut Leisar de Kenishta Bitveria, e quindi Rabbi Ami e Rabbi Asi, nonostante il fatto che avessero 13 Beit HaKnesset a Tiberiade, a Tveria, nei quali potevano pregare, l'om mezzalù non pregavano, ella benei amudei e chadavu gase, altro che tra le colonne sulle quali evidentemente era costruito la stanza nella quale pregavano. Allora c'è chi dice che l'insegnamento qui è che non solo pregavano dentro al Beit Midrash, dentro al luogo nel quale studiavano, ma anche all'interno del Beit Midrash pregavano proprio nel luogo specifico nel quale stavano studiando. Allora, qui c'è una grossa discussione su come va inteso questo insegnamento di Rabbi Ami e Rabbi Asi a Tiberiade. Pregavano al Beit Midrash, ok, ma pregavano al Beit Midrash con Minyan o pregavano al Beit Midrash da soli? Ovvero, si deve preferire pregare nel luogo nel quale si studia a scapito della preghiera pubblica oppure soltanto nel caso in cui ci sia un minyan? La risposta non è univoca. Il Rambam dice chiaramente che bisogna pregare con Mignan, ovvero che se è possibile pregare con Mignan nel luogo nel quale si studia, meglio ancora, ma se, altrimenti si va al Beit HaKnesset. Invece Rabbeinu Yonah riporta l'opinione dei maestri francesi, Metz Arfat, che invece dicono che invece è bene pregare dentro il Beit HaMidrash, anche se non si ha Mignan, rispetto a andare al Beit HaKnesset lasciando lo studio. C'è poi invece chi dice che comunque in questa epoca, nei giorni nostri, comunque si deve preferire il Minyan, perché le persone non capirebbero il comportamento e arriverebbero a trascurare la preghiera pubblica. Quindi chi dice che oggi non ci sono dubbi che la preghiera pubblica alla sinagoga con le 10 persone è da preferire. Comunque da questo insegnamento noi impariamo l'importanza del luogo nel quale si studia. Il rapporto che c'è tra questo luogo e la preghiera. Ora, visto che la Gemara ci ha riportato questo loro questo insegnamento a nome di Rabbi Chia Barami, a nome di Ullah, ce ne porta un altro che non è legato, almeno non apparentemente, a quanto abbiamo detto fin qui. Beamar Rabbi Chia Barami Mishmed Ullah, ha detto Rabbi Chia Barami a nome di Ullah, Gadol anene migio, è migliore colui che beneficia della propria fatica, adesso cerchiamo di capire che significa, Yoter Mireshamaim, più di colui che è temente del cielo. De illu, le gabbeiere shamaim, per colui che è temente del cielo, Ktil è scritto nei Teilim, nei Salmi, al Salmo 112, verso 1, Ashre ish yare et Hashem, beato l'uomo che teme il Signore. De illu gabbei ne nemighi o, ma invece per colui che beneficia della propria fatica, è scritto, sempre lì, sempre nei Salmi, al Salmo 128, verso 2, Yigietape fakitochel, quando mangerai della fatica delle tue mani, Ashre fabetovlach, beato te e bene a te. Ashrecha ba'olam hazeh, beato te in questo mondo, vetov lach, e bene a te la'olam haba, nel mondo futuro. Ulgabere shamay, mentre per colui che è temente del cielo, vetov lach loktivbe, mentre per colui che è temente del cielo, bene per te, non c'è scritto. Allora, come va intesa questo insegnamento? Il senso qui è che è migliore una persona che fatica, quindi che lavora e si affatica, rispetto a uno che teme il Signore. Che contraddizione c'è tra le due cose? Non si può temere il Signore e affaticarsi allo stesso tempo? Cioè, qual è la differenza tra queste due? Ci sono state scritte tantissime interpretazioni su questo verso. C'è addirittura chi lo riferisce allo stesso processo dello studio della Torah. Come dire, quando si ha un problema e non si sa se una cosa è permessa o proibita, la cosa più facile è dire, temo il Signore, proibisco, pure se la cosa poi alla fine era permessa, intanto proibisco e sto a posto. Allora qui ci direbbe la Gemara, no, è meglio una persona che studia, approfondisce e si affatica sul testo e alla fine viene a permettere la cosa, rispetto alla persona che dice a priori no, lasciamo perdere ed è proibito. Cioè dire a priori è proibito lasciando perdere senza aver studiato non è una cosa positiva, bisogna studiare e arrivare alla soluzione, anche se poi la soluzione invece si scopre che la cosa era permessa, anzi. L'Alshich HaKadosh dice che questa interpretazione è molto bella, ma non è il senso immediato di quanto ci sta dicendo qui la Gemara. E invece l'insegnamento che qui ci starebbe dando la Gemara, secondo l'Alshich HaKadosh, è monumentale, ed importantissimo, ed è sull'importanza del lavoro. Allora dice l'Alshich che saremmo portati a pensare che una persona temente del Signore, che studia tutto il giorno, è preferibile rispetto a una persona che lavora. Non è così. Dice la Sheikh HaKadosh, colui che beneficia dalla fatica delle sue mani è migliore di colui che teme il Signore. Allora dice la Sheikh HaKadosh, una persona che lavora, che sta tutto il giorno, si occupa della propria parnassà e che riesce comunque a trovare i suoi momenti e studia anche un poco nel corso della giornata, anche una mezz'ora, un'ora, studia Torah, e questa persona è superiore. Da qui l'importanza del lavoro, l'importanza del mantenersi. Ve'amar Rabbi Chiya Barami Mishme de Ula, e un altro insegnamento sempre a nome di Rabbi Chiya Barami, a nome di Ula, Leolam Yadur Adam Bimkom Rabbo, che sempre l'uomo abiti nel luogo dove risiede il proprio maestro. Cioè, con la Sman Shimi Ben Gera Kayam, per tutto il periodo in cui Shimi Ben Gera era vivo, lo Nasash Lomo Ed Bad Paro, Salomone non ha sposato la figlia del faraone. Allora, questo lo impariamo perché subito dopo che il testo ricorda la morte di Shimi Ben Gera, che era maestro di Salomone, c'è scritto che Salomone si sposò con la figlia del faraone. Questo sposalizio con la figlia del faraone è stato l'inizio della fine, è stato un momento tragico nella storia del popolo ebraico. Tra l'altro, secondo il Midrash, è il momento stesso nel quale viene a nascere Roma, che poi distruggerà il Bet HaMikdash. Ma da qui si impara che bisogna cercare di stare vicini al proprio maestro, come dire che la presenza del maestro è in qualche modo ci protegge dal peccato. E subito obietta la Gemara. Beh, Tania, però abbiamo imparato in una baraita, Aliadur, che il discepolo non deve stare nel posto dove abita il maestro. Come la mettiamo? E risponde la Gemara Locascia, non c'è difficoltà. Ha de Kayefle. In un caso, quello che sta dicendo là, che è bene che una persona stia dove sta il proprio maestro, nel caso in cui il talmid, il discepolo, è sottoposto al maestro, vuol dire nel luogo nel quale c'è un maestro ed è chiaro il rapporto, che tu sei il discepolo, lui è il maestro e tu accetti quello che dice lui. E lì è bene che state insieme. Ha, e invece nell'altro caso, nel caso in cui non è bene che il discepolo stia insieme al maestro, dell'HIF. Nel luogo in cui il discepolo non è sottoposto al maestro, qui evidentemente si parla di un discepolo che è diventato importante di suo, a quel punto non è bene che siano nella stessa città, nello stesso luogo, perché allora nel momento in cui stanno distanti si evitano discussioni. C'è invece chi dice che anche se la persona non è diventata particolarmente grande, però semplicemente non accetta l'autorità del maestro, allora è meglio che stia lontano, in questo modo se fa una verà sarà involontaria e non volontaria. Un altro insegnamento, Amar Rav Hunna Bar Yehuda Amar Rabbi Menachem Amar Rabbi Ami, ha detto Rav Hunna, figlio di Yehuda, ha detto Rabbi Menachem a nome di Rabbi Ami. Ma i dirtiv, che cosa, com'è da intendersi il verso di Isaia capitolo 1 verso 28 che dice Viosve Hashem Ichlu, e coloro che lasciano il Signore cesseranno. Siamo sempre nell'ambito del Beta Kenneset, vedete? Zeameniach Sefer Torah, Veyutze. Questo è colui che lascia un Sefer Torah, nel senso che il Sefer Torah aperto, Sefer Torah che si sta leggendo, è una persona che lascia il Sefer Torah e esce dal Beta Kenneset. Questo è colui che lascia il Signore. Lasciare il Signore è lasciare la Torah. Allora, come funziona esattamente questa lacha? Ce lo spiega subito la Gemara. Rabbi Abbau nafik ben gavra le gavra. Rabbi Abbau, se doveva uscire dal Bet Kenneset, usciva tra una persona e l'altra, ovvero tra una chiamata e l'altra. Bae, e hanno chiesto, ha chiesto, Bae Rappapa chiede, ben psuka li psuka mau. Ok, allora abbiamo visto da Rabbi Abbau che è permesso uscire tra una chiamata e l'altra. Perché tra una chiamata e l'altra? Perché tra una chiamata e l'altra il Sefer è coperto o chiuso, secondo degli usi, e comunque non c'è bisayon Sefer HaTorah, non si manca di rispetto al Sefer HaTorah. Allora qui Rappapa chiede tra un verso e l'altro, c'è da ricordare che la lettura all'epoca veniva in maniera diversa dalla lettura che facciamo noi oggi, perché all'epoca tra un verso e l'altro c'era il Targum, cioè c'era una persona che stava vicino a colui che legge la Torah, che leggeva la lettura, la traduzione aramaica del testo della Torah. Allora la domanda di Rappapa è se durante la traduzione aramaica è permesso uscire. Questa è la domanda. Allora la risposta a questa domanda di Rappapa è Teku. Che significa teku? Teku è un termine che si trova spessissimo nella Gemara quando una domanda non è risolta. Teku significa resta così, la domanda resta lì, non c'è soluzione a questa domanda. In ebraico moderno teku è il pareggio nelle partite. Che cosa significa teku? Teku è la forma contratta del tikkum, ovvero sta in piedi, sta ancora là, la questione sta ancora lì. C'è chi invece dice che teku è rashete vot, le iniziali, la sigla dell'espressione che dice Tishbi. Chi è Tishbi? Tishbi è Eliyahu, il profeta Elia, che è Eliyahu a Tishbi, Eliyahu della città di Toshav. Quindi Tishbi, quindi Eliyahu, Yetarez, Kushiot, Vabayot. Eliyahu spiegherà le domande e le difficoltà. Vuol dire che questa questione resta aperta finché non arriverà il profeta Elia che spiegherà tutte le questioni rimaste aperte nello studio. A volte succede nella Gemara che una domanda non viene risolta. Questa è un'altra grandezza del pensiero ebraico: non sempre si arriva a una soluzione. E ciò non di meno, il percorso dello studio non è meno importante perciò. La soluzione non è sempre fondamentale, ma il percorso sì lo è. Allora la domanda di Rav Papa, se si può uscire tra un verso e l'altro, resta senza soluzione. Rav Sheshet Ma'adar Apei Vegaris. Durante la lettura della Torah, Rav Sheshet voltava la sua faccia e studiava Torah. E diceva così: Amar Anan Bedidan Ve'inhu Bedidu. Noi ci occupiamo delle cose nostre e loro si occupano delle cose loro. Allora questo però manda in crisi i commentatori. Perché? Perché c'è un altro insegnamento nel trattato di Sotà, a pagina 39a, che dice che nel momento in cui viene aperto il Sefer Torah è proibito parlare persino di Halakha. L'importanza del silenzio, di ascoltare in silenzio la lettura della Torah e di seguirla in maniera concentrata. Allora, come fa Rav Sheshet a dire noi studiamo le cose nostre e loro studiano le cose loro? Lui che continuava a studiare mentre si leggeva la Torah. Sono state date un'infinità di spiegazioni su questo insegnamento di Rav Sheshet. Alcuni dicono che è relativo soltanto a colui che Torah to umanuto, ovvero che studia Torah sempre, che il suo lavoro è la Torah, nel senso che una di quelle persone che il loro compito all'interno del popolo di Israele è quello di studiare. C'è invece chi dice che è soltanto relativo a chi studia a voce alta e quindi disturba il pubblico, e invece se studia a bassa voce non sta disturbando, va bene. C'è chi dice che si tratta di persone invece che avevano cominciato a studiare prima della lettura e che allora possono continuare. Però una delle spiegazioni più belle che vengono date è relativa al fatto che questo permesso di studiare Torah durante la lettura pubblica della Torah è stato dato soltanto a persone come Rav Sheshet, che erano cieche. Rav Sheshet era cieco e, essendo cieco, non era tenuto alla lettura della Torah, non poteva leggere la Torah non può essere letta o a memoria, oralmente. E allora, quindi Rav Sheshet in ogni modo non era legato a non aveva questa mitzvah della Torah scritta. Allora direbbe Rav Sheshet: voi, per quello che vi riguarda, quindi voi vi occupatevi della Torah scritta, io mi occupo della Torah orale, che comunque è l'unica cosa che posso fare perché sono cieco e il Sefer non posso vederlo. Ok, fin qui la nostra lezione, siamo in fondo a pagina 8a, siamo alla fine della pagina. In realtà abbiamo ancora una riga che vedremo però nella prossima lezione, perché è il prossimo argomento. La prossima lezione sulla pagina 8b.